Allora, questa è l'ultima serata, diciamo, purtroppo, per noi, per Giovanni magari un impegno in meno, e ci disponiamo appunto all'ascolto, ancora una volta, sul tema l'Apocalisse, presente e futuro, il difficile cammino della speranza. Grazie per essere qui e buona serata.
Sgomberiamo subito il campo da una concezione, da un cliché mentale che quando ascoltiamo il termine, la parola Apocalisse normalmente viene in mente, grazie anche a famosi film che l'hanno rappresentato, e cioè di interpretare l'Apocalisse come disastro, come fine tragica e ingloriosa della storia, del mondo, eccetera, come eventi pieni di paura e pieni di sangue, eccetera. Perché non è questo il senso dell'Apocalisse. Il termine di per sé è usato in due modi. Si parla di apocalittica per indicare un genere letterario, un genere, un modo di parlare, come la profezia, ad esempio, che è un modo di parlare con dei contenuti specifici. E poi si parla di apocalissi per indicare dei testi singoli, perché di apocalissi ne abbiamo tante. Pensate solo alle piccole, brevi apocalisse che l'Evangelo di Matteo, di Marco e di Luca hanno verso la fine. Prima della morte di Gesù ci sono dei racconti di questo tipo, no? Ricordate quando si parla di cielo che si oscura, di luna che diventa sangue, eccetera. Questo è un linguaggio tipico. È stata una cultura, oggi diremmo un'epoca culturale, che è durata parecchi secoli e dove questo linguaggio era usato, e quindi quelli che lo usavano e quelli che lo sentivano lo capivano un po' di più. Noi non lo usiamo più, non lo ascoltiamo più, e quindi molte cose ci sono effettivamente oscure. Non riusciamo a decifrare tutto quello che nelle varie apocalissi ci sono, anche perché l'apocalittica, e quindi i libri che poi la incarnano, come l'Apocalisse di Giovanni nel Nuovo Testamento, descrivono solo apparentemente quello che capiterà. In realtà descrivono quel che sta capitando, ma siccome sono convinti che il presente del mondo, il presente della Chiesa, non differisce molto dal futuro, allora ecco che la descrizione del presente viene proiettato anche nel futuro. Per cui si ha una serie di racconti abbastanza tragici che descrivono in qualche modo la storia dell'uomo e in particolare la storia della Chiesa, la storia dei credenti, la quale, secondo questo modo di pensare, è fatta di due cose fondamentalmente. È fatta di persecuzioni, e difatti qui si parla molto di persecuzioni, di guerre, eccetera, no? Che in fondo sono la forma della persecuzione. E si parla molto di futuro, di speranza, perché normalmente le apocalissi servono proprio per dar coraggio, per infondere un po' di fiducia, perché quando uno si trova in mezzo a situazioni disastrose, negative, piene di fatica, di dolore, eccetera, po' difficile che nutra tanta speranza. E allora c'è proprio bisogno in questi momenti, invece, che qualcuno produca speranza, indichi una prospettiva di speranza. E come la si indica? La si indica in un modo abbastanza semplice, tutto sommato, dicendo: la storia è fatta così, incontriamo queste realtà nella storia, ma abbiamo la certezza che alla fine c'è una specie di rovesciamento della storia, e quello che è apparso come vittoria del male, vittoria della sofferenza, del dolore, dell'oppressione, in realtà si trasformerà, si lascerà vedere come vittoria del bene. Cioè, in questa forma di lotta tra bene e male, adesso abbiamo la sensazione che vinca il male, la fede ci dice che invece vincerà il bene. Ed ecco allora che il cristiano e le comunità cristiane che vivono la persecuzione sono portati non tanto a fuggire o a negare la persecuzione, quanto piuttosto a leggerla come un fatto transitorio, qualche cosa che passa e che li traghetta, li porta, li conduce verso il regno, verso la vittoria del male. Anzi, la persecuzione diventa, il martirio quindi, diventa essa stessa una delle forme della vittoria del bene sul male, al contrario, come se fosse una foto al negativo, per cui ciò che è negativo diventa positivo e viceversa. Vi dicevo che nella la nostra Apocalisse, per fermarci soprattutto su questo libro, ha avuto una storia abbastanza complessa e complicata, perché proprio per la sua configurazione, i primi secoli della Chiesa, nei primi secoli della Chiesa non tutti accettavano questo libro come ispirato, perché era appunto un po' complesso, un po' difficile, pieno di simboli che vanno decifrati, vanno capiti, e non di tutti siamo certi di poter dare l'interpretazione più giusta che ci sia. Ma proprio per questa difficoltà, e poi perché vi si appellavano le prime eresie, allora qualche chiesa pensò di non doverla ritenere ispirata, ma poi lentamente tutte le chiese accettarono questo testo, che quindi fa parte, l'ultimo libro, l'ultimo testo del canone, cioè dell'elenco dei libri ispirati. Com'è che si presenta a noi? Si presenta a noi come una grande liturgia, perché la Chiesa vive e interpreta il suo presente ed è capace di vedere il futuro nel momento liturgico. E difatti ci sono tantissimi elementi della liturgia che ancora noi oggi in parte usiamo. Ve ne leggo alcuni, tanto per inquadrare in un ambiente, in un contesto liturgico, questo libro. Allora, Apocalisse vuol dire rivelazione, quindi vi dicevo, non si tratta di catastrofi o cose simili, ed è la rivelazione di ciò che deve accadere, cioè del futuro della Chiesa. E questa rivelazione deve essere resa pubblica, deve essere fatta conoscere, e la si fa conoscere in questo modo. Al versetto 3 si dice: beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia, che appunto riguarda il futuro. Allora, focalizziamo questa immagine: beato chi legge, quindi c'è uno che legge, e beati coloro che ascoltano, quindi sono tanti che ascoltano. Non è esattamente quello che capita tutte le domeniche quando un lettore viene qui a leggere e gli altri stanno seduti ad ascoltare, cioè non è un contesto liturgico dove si legge la parola di Dio, uno legge la parola di Dio e gli altri l'ascoltano. Non solo, ma se noi andiamo avanti troviamo anche un saluto liturgico. Anche oggi, quando si comincia una liturgia, normalmente il sacerdote pone un saluto: il Signore sia con voi. Questo è il saluto liturgico. E qui Giovanni usa un saluto liturgico che era normale in quei tempi e che ritroviamo anche nelle lettere di Paolo. E difatti si rivolge alle sette chiese dell'Asia Minore e le saluta così: grazie a voi e pace da parte di colui che è, che era e che viene, che è un modo per dire Dio, colui che è, che era, che viene, cioè presente, passato, futuro. È un saluto liturgico questo. E poi c'è anche un dialogo, c'è un dialogo tra chi celebra questa liturgia e la gente, il popolo che ascolta questa liturgia. Ed ecco il dialogo. Chi presiede dice, siamo al versetto 4b, a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Che si risponde? Amen. E difatti abbiamo appunto Amen. È un'altra introduzione liturgica dove il popolo viene invitato a confermare con l'Amen la preghiera fatta. Ma poi ne abbiamo ancora altri, ne accenno solo uno. Questa rivelazione viene fatta in un giorno particolare, che è il giorno del Signore, e cioè di domenica. Ed è normalmente di domenica che da sempre, allora si chiamava primo giorno della settimana nel computo ebraico, ed è anche latino, anche nel latino i giorni si diceva primo, secondo, terzo, eccetera, ed è da allora che la domenica i credenti continuano a ritrovarsi e a fare la liturgia e a scambiarsi queste parole, ascoltare la parola di Dio, eccetera. E difatti il primo quadro, immaginiamo che sia una rappresentazione in due tempi. Primo tempo, si apre il sipario e si vede una chiesa radunata. Ecco, come se voi poteste vedervi da come vi vedo io, si vede una chiesa radunata, alla quale chiesa radunata Gesù Cristo fa fare un esame di coscienza. È la prima parte della liturgia. C'è un confronto tra Gesù che regge la Chiesa, perché è Lui che la regge, e questo viene espresso attraverso molte immagini, ad esempio Lui che regge nella mano il candelabro è il simbolo della Chiesa, lo regge nelle sue mani, o regge la stella, anche simbolo della Chiesa, eccetera. Allora, il Signore presente in mezzo all'assemblea aiuta l'assemblea a prendere coscienza della sua vita e fa questo attraverso il gesto di inviare delle lettere ad ogni chiesa, una lettera, quindi sette chiese, sette lettere. Lettere molto brevi e la cui struttura è sempre uguale, si ripete, e in questa struttura si dice chi è la chiesa a cui ci si rivolge, c'è la presentazione di Gesù che parla attraverso una serie appunto di immagini, di simboli, poi ne vediamo alcuni, e poi c'è il discernimento, quello che c'è di bene e quello che c'è di male in quella chiesa, per terminare con due cose: un invito alla conversione, al ravvedimento, e una promessa. Ecco, tutte le lettere sono fatte in questo modo. Prendiamo ad esempio la prima, tra l'altro sono due giorni della liturgia che si legge esattamente l'Apocalisse, oggi si sono lette alcune lettere di questa prima parte dell'Apocalisse. La prima è mandata alla Chiesa di Efeso, notate, non ai responsabili, alla Chiesa di Efeso, cioè alla comunità di Efeso, e la comunità è il destinatario di questa Chiesa, perché Cristo è di fronte alla comunità. Così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra, quindi il Cristo che tiene nella sua mano la Chiesa, e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Altra immagine del Cristo, sette candelabri sarebbero le sette chiese, e il Cristo che asseggia in mezzo alle chiese. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Questa è la parte positiva. Probabilmente questi falsi profeti sono apostoli, sono quelli di cui parla anche San Paolo, eccetera, i cosiddetti giudaizzanti, e che la Chiesa, che questa comunità, da cui questa comunità ha saputo difendersi. Però c'è anche qualcosa che non funziona, ed ecco allora il rimprovero. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. È una comunità che si è un po' allentata, no? Che non vive più quella passione iniziale della fede, che qui viene appunto indicata come un rimprovero. Se non ti convertirai, ecco l'invito alla conversione, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Cioè, la Chiesa non ha una vita autonoma, nessuna Chiesa è sicura di vivere in eterno, non perché c'è il cristianesimo da 2000 anni, fra 100, 200, 300 anni è detto che qui ci sarà ancora un cristianesimo. La causa qual è? La causa non è di tipo esterno, cioè qualcuno che dal di fuori ci impedisce di essere cristiani. La causa è di tipo interno, la mancanza di conversione. Se non ti convertirai, toglierò il candelabro, che è appunto il simbolo della Chiesa, lo porterò via. Tuttavia, in questo di buono, che detesti le opere dei Nicolaiti come anch'io li detesto. Non sappiamo bene chi siano questi Nicolaiti, ci sono un po' di ipotesi, di progetti, di idee, ma con sicurezza non lo sappiamo. E poi la promessa: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio, cioè la promessa del regno della vita eterna. Tutte le lettere sono strutturate in questo modo, con una differenza, che vengono alternate una con più cose positive, l'altra con più cose negative, sempre così, fino ad arrivare all'ultima, che è la più terribile, che è quella della Chiesa di Laodicea, perché c'è quella espressione appunto con cui si è conclusa la prima lettura di oggi, che dice così: così parla l'Amen, è Gesù che si autonomina Amen, l'Amen di Dio, il sì di Dio, il testimone degno di fede veritiero, il principio della creazione di Dio, conosco le tue opere, non sei né caldo né freddo. È una chiesa indifferente, una chiesa a cui non importa più niente. Allora, non sei né caldo né freddo. Magari fossi freddo o caldo. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Una chiesa che si sente perfetta, bisogno di più niente. Ma non sai di essere infelice, miserabile, povera, cieca e nuda. Quindi una chiesa che si crede tanto e niente. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista, cioè è tornando il Signore che la Chiesa può uscire da questa mediocrità dell'essere né calda né fredda. Io tutti quelli che li amo li rimprovero e li educo. Sii dunque zelante e convertiti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo col Padre mio sul suo trono. Che orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ecco, allora noi abbiamo questa prima parte, che tutto sommato è anche la più comprensibile, che termina col capitolo 3, fatta di queste sette lettere, che potremmo in qualche modo assimilare, tanto per fare un'analogia, al momento penitenziale della nostra messa. Perché anche noi cominciamo l'Eucaristia con un atto penitenziale. Cioè cominciamo a dirci e a dire che siamo una chiesa peccatrice, che non siamo per niente perfetti, che non abbiamo di vantarci di tante cose, che siamo qui per iniziare un cammino di conversione. Quindi il primo momento è sempre un momento di presa di coscienza di sé e della propria distanza da Dio. E poi a questo punto capita ciò che apre alla seconda parte dell'Apocalisse, che va dal capitolo 4 alla fine. Perché nel momento della meditazione, quindi dopo aver ascoltato ciò che lo Spirito dice alle chiese, cioè la parola di Dio, allora la Chiesa comincia a riflettere, a meditare sulla propria vita e sul proprio futuro. E qui cominciano altri cosiddetti settenari, cioè degli schemi fatti di sette cose. Abbiamo infatti, dopo la visione iniziale di cui parlerò subito, sette sigilli, sette coppe, sette trombe. Ogni volta che si rompe un sigillo, o si suona la tromba, o si versa una coppa, succede qualcosa sulla terra. Poi, in sintesi, vedremo cosa succede. E questo va avanti fino al capitolo, alla fine appunto delle coppe, che è al capitolo 17, escluso, fino al capitolo quindi 16 compreso. Abbiamo questo succedersi di questi settenari. Ma prima, vi dicevo, si apre una visione. Torniamo al nostro teatro. Abbiamo aperto lo scenario, abbiamo visto sette gruppi che rappresentano le sette chiese e abbiamo ascoltato il Signore che legge dentro la vita di queste chiese, trovandovi il bene e il male e invitandole alla conversione. Adesso di colpo è come se il tetto di questa chiesa si aprisse, ecco, fosse mobile, si aprisse e la comunità viene in qualche modo trasportata o vede quello che capita nel cielo, quello che c'è presso Dio. Vede il futuro di Dio, il futuro della propria storia, che è già tutto scritto in cielo, che è già presso Dio, no? Con l'idea che Dio ha tutto sotto mano, no? Ha tutto sotto gli occhi per Dio, che è un modo per dire che in Dio non c'è né presente né passato né futuro, no? Presente, passato, futuro è una nostra esperienza umana, ecco. E allora la Chiesa, radunata e illuminata dalla parola di Dio, è in grado di vedere il proprio futuro. Ma innanzitutto che cosa vede? Ecco, al capitolo 4 e al capitolo 5 vede due scene proiettate nel cielo. La prima scena, e si parla proprio così, si dice, si aprì una porta nel cielo, si vede. Ricordate che è l'espressione che anche Gesù ha usato, che anche gli evangelisti usano nel battesimo di Gesù. Si aprì il cielo e discese lo Spirito. L'apertura del cielo, della porta del cielo, indica, è un mezzo di comunicazione, no? La porta permette di transitare da un posto all'altro. Il cristiano che è sulla terra viene reso capace di vedere quello che c'è in cielo. E che cosa vede? Vede innanzitutto due cose. Vede un trono, il tema del trono è un tema molto sviluppato nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Vede un trono luminosissimo, così luminoso che non può vedere chi c'è seduto, perché è Dio, quindi Dio non si può vedere, si vede solo la luminosità che parte da quel trono. E vede la corte celeste, per così dire, vede la stanza, la sala, dove Dio è radunato insieme con tutti i rappresentanti della terra che anticipano il nostro destino. Sono i cosiddetti 24 anziani, 24 vegliardi, e che poi noi sapremo sono la somma di 12 più 12. E quali, da dove prendono questi due numeri 12? O semplicemente dalle 12 tribù di Israele più i 12 apostoli di Gesù Cristo. Quindi abbiamo Vecchio e Nuovo Testamento, ebrei e cristianesimo, radunati, già rappresentati, anticipandoci presso Dio. Questi vegliardi sono noi al futuro, è il nostro destino al futuro. Quando sarà, noi faremo parte di questa corte celeste che vede Dio, lo loda, lo ringrazia, lo canta, lo celebra, eccetera. E poi ci sono altre quattro presenze insieme ai 24 vegliardi. Sono quattro esseri viventi, con quelle forme strane che poi, se non ricordo male, San Gerolamo applicò ai quattro evangelisti. Quindi l'aquila, il bue o il toro, l'angelo e qual è la quarta? Adesso mi sfugge. Il leone, grazie San Marco. Il leone, ecco. Questi quattro esseri viventi, in realtà, che sono molto compositi, molto strani, perché sono la sintesi di tutto il creato, rappresentano appunto tempo, spazio e creazione, perché si gioca proprio sul numero 4, cioè sui quattro punti cardinali che sintetizzano tutto ciò che è creato. Nord, sud, est, ovest, in qualche modo racchiudono la creazione, e nelle loro forme di animali, eccetera, racchiudono le creature. Quindi presso Dio, potremmo dire così per tradurre, c'è già rappresentata l'umanità redenta, la storia, la natura e il mondo redento. È già tutto là. La Chiesa si contempla e voi capite come comincia a spuntare la fiducia, la speranza. La Chiesa qui fatica, ma si contempla là ormai vittoriosa. E la seconda immagine, la seconda figura che compare su questa, dopo che si sono riaperte le tende e si è visto il cielo, è la figura che viene chiamata del figlio dell'uomo. E noi sappiamo che è un titolo questo che Gesù usava per se stesso. Molte volte Gesù, invece di dire io, diceva il figlio dell'uomo, per indicare semplicemente la sua umanità. Figlio dell'uomo è l'uomo, no? È la creatura umana. E Gesù si identificava con questo figlio dell'uomo, che però nell'apocalittica riceve un surplus di valore, perché questo figlio dell'uomo riceve un compito di giudizio finale del mondo. Il figlio dell'uomo giudicherà il mondo. E allora compare questo figlio dell'uomo, e compare, viene descritto anche qui, non certamente il volto, ma viene descritto nei suoi abiti, eccetera, circondato dai quattro esseri viventi, dagli anziani che lo accompagnano, e si presenta come contemporaneamente, e dell'Apocalisse cambia continuamente di immagine senza avvisarci, figlio dell'uomo adesso si trasforma in un agnello. E noi sappiamo come l'agnello è il simbolo pasquale e quindi legato a Gesù Cristo in quanto morto e risorto. E difatti viene presentato proprio in questo modo. L'agnello è in piedi ma sgozzato, che è un'immagine impossibile, perché un animale sgozzato non sta in piedi, salvo che voi lo imbalsamiate, ma per indicare esattamente la morte e la risurrezione. L'essere in piedi, e viene nominato prima perché lo stato attuale del Cristo è l'essere risorto dopo che è stato immolato, ucciso. Il termine giusto sarebbe proprio sgozzato, perché gli agnelli venivano sgozzati, gli si tagliava la giugulare. Allora questo agnello che è in piedi e sgozzato è l'unico in grado di prendere il libro che ha in mano quello seduto nel trono e di scioglierne i sigilli, cioè di leggere la storia. È l'unico in grado di poter aprire quel libro e dire che capiterà, a che cosa andiamo incontro. E difatti ecco che avviene una grandissima liturgia, perché siamo in ambito liturgico, quindi sì, i canti, le lodi, gli inni qui si sprecano nel libro dell'Apocalisse. Ed ecco il primo: tu sei degno, o Signore nostro Dio, di ricevere l'onore, la gloria e la potenza. E poi tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sulla terra. E poi ancora altri inni rivolti a Gesù Cristo, che apre uno alla volta i segni, i sigilli di questo libro. Dentro questo libro, vi dicevo, c'è la storia della Chiesa. E se noi prendessimo i tre settenari, che vi dicevo, cioè sigilli, trombe, coppe, noi potremmo vedere che si somigliano tutte. Ci sono, c'è il racconto dei primi cinque. Ogni volta che si apre o si rompe o si suona una tromba, vi dicevo, capita qualcosa, sono disastri, tutto quel che capita è disastroso. Poi dopo il quinto cambiano le cose, cioè si va verso il positivo. È la vicenda della storia, come vi dicevo prima, una storia percepita come negativa, piena di male, ma che si evolve, che si tramuta in storia di bene. Tolto il primo sigillo, tutti gli altri, dicevo, sono negativi. perché il primo sigillo, quando si rompe, si spezza il primo sigillo, voi avete presenti i lezionari che si usano, che sono legati, no? Ecco, sono quelli. Allora, l'agnello, il figlio dell'uomo, rompe questi sigilli, sono sette, e così può aprire e invece di leggere salta fuori una scena. Si vede. E che cosa si vede? Ecco qui. Quando l'agnello sciolse il primo dei sette sigilli e udì il primo dei quattro esseri viventi che diceva con voce di tuono, vieni, ecco, vidi un cavallo bianco, la scena. Una volta c'era la pubblicità di, come si chiama, della... ecco, con il cavallo bianco. Vidi un cavallo bianco, colui che lo cavalcava aveva un arco, quindi era un guerriero. Gli fu data una corona, un guerriero vincitore, ed egli uscì, notate questa espressione, uscì vittorioso per vincere ancora. E l'unico dato positivo nella storia, questo cavallo bianco con questo cavaliere con la corona, che è vittorioso, è Gesù Cristo. È la figura di Gesù Cristo che apre la storia, e le apre secondo il progetto di Dio, perché sia una storia buona, ma sappiamo che non è così, che la storia non è buona, e difatti il secondo, il terzo, il quarto cominciano i grandi guai. Come li possiamo vedere se li mettessimo in fila questi? È una distruzione dietro l'altra. Cioè, è come se la storia fosse una sequenza di distruzione, di morte, di disastri provocati o meno dall'uomo, che portano l'esistenza del mondo sull'orlo del suo precipizio, senza che però mai vi cada. E questo è il modo con cui l'autore esprime l'esperienza della persecuzione, di un mondo che è ostile al cristiano, e di un mondo che è pieno, oltre che essere ostile al cristianesimo, è un mondo pieno di violenza. Ci sono delle descrizioni di violenza che potrebbero, tradotti in linguaggio moderno, fare le prime pagine dei giornali, descrivere l'Iraq, l'Iran e tutto quello che capita in giro, né più né meno. Vi leggo questa descrizione. Allora, durante, siamo alla quinta tromba, al capitolo 9, suona questa tromba e viene, si fa un enorme buco nella terra, un abisso, e da questo pozzo, sale il fumo di una grande fornace che oscura il sole e l'atmosfera. E da questo abisso escono cavallette. Molte dei disastri richiamano le cosiddette piaghe d'Egitto, le cavallette 1, no? Che non va preso la lettera, no? Sono simboli distruttivi. Ma il bello è come le descrive queste cavallette. Voi pensate a quegli animaletti verdi che saltano così? Non sono loro. Sentite come le descrive. Allora, uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni. Quindi sono cavallette velenose, che mordono. No, quindi non sono già più cavallette. Sono cavallette, ma di un tipo particolare. E fu concesso loro, fu detto loro di non danneggiare l'erba. Ma le cavallette mangiano proprio quello, mangiano tutto quel che c'è di verde, dalle foglie all'erba a tutto il ciò che l'uomo semina. Ma no, non devono danneggiare né l'erba della terra, né gli arbusti degli alberi, ma gli uomini, che non hanno il sigillo di Dio sulla fronte, ma non devono ucciderli, ma tormentarli per 5 mesi, cioè per un tempo delimitato. Queste cavallette, sentite come le descrive, avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sono delle cavallette giganti, enormi, no? Sono, vi dicevo, quelle immagini che si susseguono una dietro l'altra, che cambiano continuamente per indicare delle cose. Ogni volta che cambia l'immagine, un nuovo significato. Allora, abbiamo già visto le cavallette che divorano, se sono solo loro, ma sono cavallette velenose che mordono. Adesso sono dei cavalli, cioè degli strumenti di guerra, perché il cavallo veniva usato per la guerra, ma poi lo dice: cavalli pronti per la guerra, quindi tutti bardati, come si faceva una volta per la guerra. Sulla testa avevano corone che sembravano d'oro, ma non era oro, quindi corone finte, un potere finto, una messa in scena. E il loro aspetto era quello degli uomini. Allora sono uomini. Sono uomini che si distruggono, che si ammazzano a vicenda, che sono assimilabili alle bestie. L'uomo che diventa bestia. Ma ce n'è per tutti, eh? Avevano capelli come capelli di donne. Quindi, qui non vuole dire che gli uomini maschi sono soggetti di violenze, eccetera. Gli uomini, uomini e donne, perché hanno l'aspetto di uomini ma hanno i capelli di donne, quindi è una, come dire, è un collage che il nostro autore fa mettendo insieme un'infinità di cose, non solo, ma avevano denti come denti di leoni e quindi molto pericolosi, perché appunto sbranano. Avevano il torace simile a corazze di ferro, quindi come i soldati che portano le corazze di ferro, e il rombo delle loro ali, perché sono cavallette sempre con le ali, era il rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. Quindi il rumore di queste ruote che girano in questo enorme campo per andare contro il nemico. Avevano code come gli scorpioni e aculei come i ricci. Quindi è la somma del peggio, è la somma di ciò che è più nocivo e pericoloso. Nelle loro code c'era il potere di far soffrire gli uomini per 5 mesi. Ecco, questa è una delle tante descrizioni, come dire, con tante sovrapposizioni, ma alla fine ci fa capire che i guai che l'uomo passa sono in gran parte dovute alla sua violenza, alla sua aggressività, al suo volere sopraffare l'altro, al suo costruire simboli di morte e alla fine trasformandosi nella ferinità, cioè in quella ferocia animale che viene rappresentata da questo insieme di animali nocivi che costruiscono il quadro immaginario, perché non si può pensare a un mostro del genere, dell'Apocalisse. Ma vi dicevo che dopo il quinto in genere si passa ad aspetti più positivi, e difatti, se noi andiamo a vedere dopo il quinto sigillo, abbiamo altre 2 immagini. La prima immagine è quella dei martiri che stanno sotto l'altare, sono i martiri immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso, quindi martiri di tutti i tempi, e gridavano a gran voce: fino a quando, sovrano, che sei santo e veritiero, non farai giustizia? Cioè, fino a quando deve durare questa situazione di oppressione, eccetera? E quindi sono le anime dei martiri che intercedono perché venga messa fine a questa carneficina. Mentre l'immagine dopo è di nuovo l'immagine del trionfo del bene, perché vi dicevo, i settenari sono fatti così, dal male al bene, tutti quanti, ma tutto il libro dell'Apocalisse fa così. E nel capitolo 7 si vede in cielo il popolo di Dio radunato, è quel famoso ritornello dei 144.000 segnati, 12.000 per ogni tribù, siccome sono 12, 12 per 12 fa 144.000, ma non sono gli unici salvati, come dicono i nostri fratelli di Geova, 144.000, perché? È perché se si fermano lì sì, ma se vanno avanti a leggere dice che ci sono tanti altri salvati, perché questi sono i salvati dal popolo ebraico. Ma dopo queste cose vidi una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi, segno di risurrezione, davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in veste candide, e tenevano rami di palma nelle mani, segno del martirio. Quindi, altro che 144.000, sono incalcolabili quelli che stanno di fronte a Dio. Siccome il tempo passa, e le cose sarebbero tante, volevo commentarvi ancora due cose. Una che si trova dal capitolo 12 in avanti, e poi la finale. Dal capitolo 12 in avanti, dopo quella famosa visione della donna che sta per partorire il bambino, entrano in scena tre personaggi nuovi, che sono la bestia e due draghi. La bestia è il capo, i due draghi sono i suoi emissari, i suoi rappresentanti. Da come la bestia viene descritta e da come vengono descritti i due draghi, i due rappresentanti della bestia, possiamo dedurre questo: la bestia è l'impero romano, è l'imperatore. Non dimentichiamo che le prime persecuzioni arrivano da lì, arrivano da Roma, e quindi il grande nemico del cristianesimo è l'imperatore e l'impero romano, che sono assurdi a divinità. Imperatore divino, Roma divina, Roma una dea, e fanno le vittime tra i cristiani, cioè tra tutti coloro che non vogliono riconoscere la divinità dell'imperatore, la divinità di Roma e del suo potere. E quindi questa bestia è ferocissima e porta le insegne regali, ecco perché ci aiuta a capire che è l'imperatore, perché porta, è un mostro, è una mostruosità, perché ha 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi. Come si fa per 7 teste e 10 corna? È inimmaginabile, ma è appunto un assurdo. È l'assurdo di un potere che perde ogni giustificazione, ogni logica. Non c'è logica in queste descrizioni. E per esercitarsi, il potere si serve di due mezzi, ieri come oggi. Il mezzo dell'economia, i soldi, il denaro, è il primo mezzo del potere, Secondo, la propaganda. Farsi propaganda. Avete mai visto voi un potere che si autoaccusa, che si riconosce di avere sbagliato? Mai. Tutto giusto, sempre, tutti giusto. Cioè mai il potere non potrà mai essere contro se stesso, nessuna forma di potere, anche il nostro religioso, Nessuna forma di potere può mettersi contro se stesso, perché smetterebbe di essere potere. Evangelicamente sarebbe la strada giusta, ma umanamente si fa come si può. Allora, il denaro e la parola spesa per convincere, io la chiamerei la pubblicità, l'autopubblicità, il potere presentarsi con i mezzi di comunicazione a convincere le folle, questo è il secondo mezzo che ha il drago, la bestia, per poter mantenere il suo potere. E non per niente, dopo queste figure, si racconta con le coppe un nuovo esodo, cioè una nuova liberazione. Si viene sottratti a questo potere come il popolo di Israele era stato sottratto al potere degli egiziani. E poi c'è la conclusione. Nella conclusione abbiamo altre due figure. La prima figura è la figura di una città, ma simbolica, perché è la figura di Babilonia, la grande prostituta, ma dalla descrizione noi sappiamo che non si tratta di Babilonia, perché al tempo in cui Giovanni scrive l'Apocalisse Babilonia non esiste più, è già distrutta e stradistrutta e quindi rasa al suolo e non è risorta, non è stata ricostruita, quindi non si tratta di Babilonia, ma si tratta di Roma. La nuova Babilonia è Roma, perché hanno fatto il parallelo. Come Babilonia ha sottomesso e deportato gli israeliti, così Roma sottomette e ammazza i cristiani. Per cui la nuova Babilonia è Roma, anche perché dice che questa Babilonia, questa grande prostituta, siede presso grandi acque, sarebbe il Tevere, ed è appoggiata a sette colli. Più chiaro di così, la città famosa per i sette colli è appunto Roma. E allora, vi dicevo, in questi ultimi capitoli, soprattutto il 18 come capitolo negativo e il 19 come quello positivo, che è ripreso dal 21, abbiamo queste due figure, Babilonia e Gerusalemme, le due città contrapposte, la prostituta e la sposa. La prostituta Babilonia finalmente cade, viene distrutta in modo inesorabile, e quindi è come dire: oggi Roma governa e ci tiene oppressi e ci ammazza, fa i martiri, ma finirà il suo potere. E difatti, riprendendo Isaia, il capitolo 18 è lirico, una lirica. Sentite come comincia, sarebbe se ci fosse qualcuno capace di declamare come a teatro. È caduta Babilonia la grande, è diventata covo di demoni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e immonda, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione, l'idolatria trasportata da Roma. E adesso oramai non ha più nulla a che fare. Lei che si credeva immortale, lei che si credeva invincibile, adesso è vinta. Sentite, lei diceva in cuor suo: seggo come regina, vedova non sono, lutto non vedrò. Per questo, in un solo giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame. Cioè il rovesciamento completo, vedete, di una situazione di oppressione in un'altra di liberazione. E la città invece sposa, la città santa, è Gerusalemme. La Gerusalemme che scende dal cielo e che viene descritta in modo particolare al capitolo 21, dove si dice così: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, notate il plurale, suoi popoli, quindi non uno solo, ed egli sarà con loro il loro Dio e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunsi: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E poi, dopo aver descritto la Gerusalemme del cielo, si termina, e anche noi terminiamo, come fa una liturgia. Di nuovo con dei saluti liturgici e con una promessa da parte di Gesù. È Gesù che parla, come aveva parlato all'inizio, per dire: questo lo fate bene, invece qui non andate tanto bene. Adesso dice: io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Ecco il coro: lo spirito e la sposa, cioè la chiesa, dicono: vieni. Famoso Maranatà, no? Vieni. E chi ascolta, vedete l'assemblea, ormai sta si è già chiusa la porta, siamo tornati qui, chi ascolta dica: vieni, Maranatà. Chi ha sete venga, prenda gratuitamente l'acqua della vita. A chiunque ascolta le profezie di questa parola, io dichiaro, eccetera. E poi la finale: colui che attesta queste parole, è Gesù Cristo che termina con una nuova promessa, colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Ecco perché il cristianesimo è ancora la religione dell'attesa. Attendiamo Gesù Cristo che torni. E tutta la Chiesa risponde: amen, vieni Signore Gesù. E poi chi aveva aperto chiude di nuovo col saluto, come fa il prete alla fine della messa: la grazia del Signore sia con tutti voi. Ecco, questo è in sintesi il libro dell'Apocalisse. Adesso abbiamo una mezz'oretta per chi vuole intervenire.
Forse hai detto, non mi è sfuggita, questo numero 7 che si ripete all'infinito nelle chiese, negli occhi, nelle coppe, ha un qualche significato?
Thank you. pensate, perché mare e terra costituiscono il creato intero e quindi il potere ha invaso il mondo intero, mare e terra, cioè si è diffuso ovunque. Mare e terra sono da prendere come le due parti che costituiscono il globo terreno, terracqueo, appunto, e quindi gli adepti, le longe manus del potere arrivano dappertutto, sull'acqua, sul mare e sulla terra, quindi hanno occupato tutti gli spazi possibili e immaginabili, no? Tanto che ci sarà un angelo, uno degli angeli mandati, che sarà presentato per contrapposizione con i due piedi piantati, uno sulla sabbia, sull'asciutto, e uno nel mare. E quindi c'è questo riconquista della terra da parte di Dio, della terra che è stata precedentemente sottomessa al potere di Satana, che si esprime però attraverso il potere politico, che dicevo, la bestia, il potere politico, che usa il potere economico, il potere della parola per mantenere le sue mantenere i suoi tentacoli su tutto e su tutti. Ecco, non ho parlato dei simbolismi, ce ne sono tantissimi simbolismi, tra cui quelli più usati sono i simbolismi numerici, che sono parecchi, i simbolismi dei colori e i simbolismi animali o vegetali. Alcuni li abbiamo visti, no? Cavallette, scorpioni, leoni, eccetera, no? Sono simboli. I numeri, voi sapete che la Kabbalah è nata in ambiente ebraico, no? La Kabbalah come scienza quasi magica dei numeri, perché l'interpretazione della Bibbia per l'ebreo passa anche attraverso il calcolo delle lettere, delle parole, eccetera, tutto è calcolato per cercarci un significato, no? E allora abbiamo fondamentalmente il numero 7 che tu hai citato, che indica la totalità. Infatti la prima volta che compare all'inizio è che con Dio rappresentato come colui che è, che era e che viene, con Gesù Cristo suo figlio, i sette spiriti di Dio, cioè lo Spirito Santo, rappresentato nella sua totalità. Ecco, per dire pienezza, per dire totalità, si usa il numero 7. Perché sette chiese? Esattamente perché rappresentano tutte le chiese. Sono nominate quelle, ma essendo sette, tutte le chiese di tutti i tempi, di tutti i luoghi, sono chiamate a rispecchiarsi dentro queste chiese. Perché sette trombe, sette coppe, eccetera? Perché è tutta la storia che viene a svilupparsi attraverso questi settenari. Quindi il sette ha questo senso di compiutezza, totalità, pienezza. Mentre ad esempio i numeri, il 3 e mezzo, che è la metà di 7, no? E viene nominato 3 anni e mezzo, poi quanti mesi fa 3 anni e mezzo, e poi i giorni sono calcolati sempre 3 anni e mezzo, indica un tempo determinato, un tempo che ha una fine. E difatti tutte le volte che si parla del male, il drago stesso, eccetera, hanno tutti tempo ben determinato. Il loro tempo è segnato, è finito, cioè il loro tempo ha già la fine segnata. Non sono i cristiani, non devono credere che questo che potere che Roma esercita sia un potere che va avanti in eterno, no. Dio in cielo, davanti a Dio, c'è già il giorno in cui quel potere finisce, cade, e quindi non devono trovare coraggio proprio sapendo che hanno a che fare con una realtà caduca, si presenta forte ma è fragile. E poi abbiamo il numero 12 che abbiamo incontrato con i suoi multipli. 24 è un multiplo, ma anche 144.000 è un multiplo di 12 per 12 per 1000. No? E perché il 12 è il numero del popolo di Dio, vecchio e nuovo, quindi tribù, popolo di Israele, chiesa, 12 apostoli, insieme fanno 24 e moltiplicati per 1000, che è il numero dell'eternità, 1000 è il numero dell'eterno, il numero di Dio, indica la salvezza. Il popolo di Dio è già salvo. In questa popolo di Dio dell'Antico Testamento ebraico è già salvo in questa rappresentanza moltiplicata per se stessa, cioè l'infinito, anche qui 12 per 12 e per 1000. Poi cosa ci sono? Che numeri ci sono ancora? Insomma, i numeri hanno tutti il numero 3 è il numero di Dio, anche questo, no? Il numero della perfezione, eccetera. E poi abbiamo i colori. In genere il bianco e l'oro sono i colori divini, i colori della salvezza. L'oro appartiene a Dio, il bianco appartiene sia a Dio che ai salvati. Infatti i salvati hanno una tunica bianca. No? Il rosso è il sangue, il martirio, quindi il rosso, o al suo negativo la violenza, lo spargimento del sangue, cioè chi lo subisce e chi lo fa, lo spargimento di sangue, quindi il rosso. E poi ci sono i numeri, i colori del male, il nero, oppure i colori non primi, cioè i colori misti, ad esempio il verdastro o altri colori misti sono simboli del forme del male, ecco, quindi di queste. Poi c'è tutto il simbolo delle pietre preziose, se leggete il capitolo 4 è come entrare in una gioielleria, perché ci sono tutti, come pure se leggete la Gerusalemme celeste è un'altra gioielleria, perché ogni porta ha una pietra preziosa, ogni fondamento ha una pietra preziosa, no? E per cui c'è tutto l'elenco delle pietre preziose del tempo che si usavano in quel tempo, eccetera, no? Anche questo sono come loro simbolo di Dio, simbolo della gloria di Dio, no? Ecco, e così di seguito, insomma, abbiamo questi simbolismi, i simbolismi animali che abbiamo già visto, che in genere sono negativi, meno i quattro animali, i quattro esseri viventi che rappresentano la creazione, ecco, per cui ha il nostro autore una fantasia molto fertile, no? D'altra parte alcuni autori dicono che questo linguaggio doveva essere usato perché era un linguaggio cifrato, perché non fosse capito se non dagli adepti ai lavori, dagli addetti al lavoro, altrimenti non doveva essere capito, no? È come quando qualcuno fa la resistenza e deve inventarsi un cifrario, un linguaggio per cui se manda i dispacci e vengono intercettati non siano capiti dal nemico. E qui è la stessa cosa, quindi invece di parlare di Roma si parla di Babilonia. Chi conosce la storia biblica sa benissimo interpretare, gli altri più o meno, no? E di questi trucchi, chiamiamoli, del simbolismo ce ne sono tantissimi anche altrove nella Bibbia, non solo nell'Apocalisse, ma certo che nell'Apocalisse abbondano di gran lunga.
la simbologia dell'oro, dell'abito bianco o rosso, è stata poi presa alla lettera, ma in realtà di oro nella Chiesa, paramenti.
Questo è oro escatologico, però non è oro terreno.
Il giudizio sempre molto pessimista che la Chiesa dà nei confronti del mondo, in genere le contrapposizioni che la Chiesa vive e non è riuscita a superare, il Concilio Vaticano, il Concilio Vaticano II, nei confronti del mondo, la contrapposizione tra vita terrena, ultraterrena, anima e corpo, hanno radice questo filone apocalittico o sono anche altre le radici culturali che portano a questa situazione?
Sì, diciamo che l'apocalisse e l'apocalittica porta all'estremo questa tensione tra mondo e Chiesa, la porta alle estreme conseguenze. Perché sperimenta un mondo ostile, no? e quindi è il massimo dell'espressione dell'inconciliabilità tra questi due mondi. Nella Bibbia diciamo che, come anche nella tradizione della Chiesa, ci sono posizioni più sfumate. Vale a dire, accanto alle due posizioni che fanno da estremo tra una opposizione di questo tipo, e quindi irrisolvibile e irrisoluta tra mondo e Chiesa, e la posizione inversa che vede il mondo come la realizzazione storica del regno di Dio, e quell'idea più laica che profana, ma è derivata dalla, più laica che religiosa, ma è derivata dal religioso, no? Che noi abbiamo avuto fino a prima della crisi, cioè che la nostra storia, il nostro mondo fosse un continuo progresso all'infinito, e che questo progresso non si sarebbe mai fermato, saremmo diventati sempre più ricchi, sempre più longevi, sempre più felici, sempre più giovani, e questo a perdita d'occhio, appunto la crisi, anche qualcuno prima si era già svegliato da questi sogni di una specie di mondo che è già il regno di Dio. E all'interno di queste due estremi le posizioni sono varie dentro la Chiesa. C'è chi è più vicino una, più vicino all'altra, chi tenta una mediazione, no? Anche perché né la Chiesa né il mondo sono mai uguali a se stessi nel tempo. In 2000 anni di Chiesa, la Chiesa non è mai stata sempre la stessa. È cambiata anche lei rispetto a tante realtà, e soprattutto rispetto alla valutazione che ha dato del rapporto col mondo. Il Concilio è stato assegnato sicuramente un momento tra i più felici, ma anche come momento storico, di un tentativo di colmare o di superare queste tensioni a due. No? E in tutto il Concilio c'è questo tentativo, pensate anche solo tentativo di superare il divario, l'opposizione tra laico e prete, che era molto molto forte precedentemente, no? E che oggi nella Chiesa per alcuni è ancora forte, per altri no. Per questo dicevo che le posizioni sono modulate, no? La stessa cosa tra cultura della Chiesa e cultura del mondo. Ci sono sono stati momenti in cui il connubio nel bene e nel male è stato fortissimo, come momenti in cui la separazione, il divorzio è stato fortissimo. E perché nascono da due concezioni diverse, che ognuno si costruisce, che può nel tempo modificare, che può mettere sotto, come dire, analisi. Che una Chiesa un po' autosufficiente, che va avanti per suo conto, che corrisponde a una Chiesa che si sente assediata dal mondo, da cui quindi deve soprattutto difendersi da un mondo ostile, da un mondo cattivo, e invece l'idea di una Chiesa che è per il mondo, che è rivolta al mondo, che si sente il compito di dialogare col mondo. Ecco, sono due posizioni, come dire, che convivono, compresenti nella Chiesa, e uno si sente, come dire, di dar ragione più all'una più all'altra, dipende anche dalle proprie esperienze, dalla propria cultura e da tante altre cose, per cui è più... fa più la lettura di una Chiesa assediata, cittadella, che deve difendersi dagli attacchi che vengono da di fuori, o di una Chiesa che apre le porte e dice parliamo, incontriamoci, troviamoci. Non è detto, non sappiamo qual è l'esito, ma almeno proviamo a parlare. Poi possiamo anche renderci conto che siamo distanti, o invece che siamo vicini, più di quanto non pensavamo, dipende. Cioè la conclusione, il risultato di un dialogo non si può anticipare prima, no? Bisogna farlo il dialogo, altrimenti non so a che cosa porta, no? E quindi anche oggi c'è questa duplice posizione nella Chiesa. C'è chi pensa a difendersi e c'è chi pensa a dialogare. Qualche volta l'idea, la cultura del dialogo sembra vincente, qualche volta la cultura invece della autodifesa sembra vincente. Sono gli alti e bassi della storia della Chiesa.
Ringraziamo Don Giovanni.
Ringrazio a nome vostro, ovviamente, perché in queste sei serate ci ha accompagnati, presi per mano, insomma, introducendoci a questi libri della Bibbia, un mondo che per alcuni era vagamente noto, conosciuto, per altri certamente meno. Quindi questi sei incontri sicuramente ci hanno aperto dei sentieri, delle porte, per permetterci di guardare in profondità anche nella nostra vita, specchiandoci nella vita e nella storia del popolo ebraico e delle prime comunità cristiane, ci invita, ci costringe in qualche modo a entrare in profondità nella nostra vita. Sono state delle riflessioni molto importanti, alcune provocazioni anche, ben vengano qualche volta, perché con un linguaggio certamente schietto, duro a volte, ma è tipico di chi vive e soffre anche certe situazioni. Ci auguriamo che siano nati dentro di noi degli interrogativi, che qualche volta è stato messo il dito nella piaga, la piaga della nostra vita, dei nostri limiti, delle nostre incoerenze, della nostra poca così fede, perché qualche volta l'impressione anche personalmente di fare le cose ma di non avere questo sguardo di fede sui problemi, quindi sulla possibilità di rinnovarci e di rinnovare la realtà. Ecco, un cammino questo che abbiamo iniziato e che ci prefiggiamo di riprendere poi nel prossimo autunno, sempre che Don Giovanni dia la sua disponibilità, se ci siamo anche noi ovviamente. Ecco, ci siamo detti nelle alcune serate, non l'ho richiamato sempre comunque, che voleva essere anche questo nostro stare insieme espressione, gesto di condivisione, di solidarietà con chi sta peggio di noi. Questa sera noi consegniamo a Don Giovanni per la mensa pane quotidiano una cifra che abbiamo arrotondato, poi vediamo se stasera rientriamo comunque, mettendo insieme il contributo che hanno dato i cresimanti quest'anno, abbiamo fatto la cresima al 31, e quanto abbiamo raccolto in queste serate, abbiamo 1200 euro per qualche pasto, no, a chi non ha nulla. E poi, niente, siccome tra biblisti si capiscono e si stimano a vicenda, diamo come pensiero e ricordo di Carlo Maria Martini L'età della vita, uscito in questi giorni. Così, ecco, oltre che essere biblista, è anche amante e difensore del Concilio Vaticano II, come Giovanni, con l'augurio di riascoltare, di riascoltarci quanto prima. E concludiamo con questa riflessione sulla, il cammino della speranza.
Grazie Giovanni. Grazie, lo prendo volentieri anche perché io sono stato uno degli ultimi discepoli di Martini, allievi, prima che diventasse arcivescovo di Milano, e quindi ne ho anche un ricordo grato per quello che mi ha insegnato.
E lo ricordiamo perché pieno di acciacchi, molto limitato anche nei suoi movimenti, nelle espressioni, però continua sempre, quando può, a dire il suo pensiero, a condividerlo, soprattutto attraverso gli scritti.
Elio Taverto ci parla attraverso i suoi scritti. La speranza è un cammino. Oggi, domani e poi ancora, non siamo nati per fermarci. Questo te lo voglio dire, perché qualcuno ti sta ingannando e ti invita a startene tranquillo. Ci sono molti intorno a te che raccontano menzogne. Il vicino di casa, l'amico del bar, l'opinione pubblica, il giornale, la TV e il partito. Ehi, apri gli occhi, amico, e guarda in faccia la realtà. Le menzogne ti stanno soffocando. Sovente l'ordine non è la pace, e il consenso non racchiude quasi mai la voce dei poveri, di chi non può o non deve contare. Stai in guardia, amico, apri gli occhi. La speranza è un cammino difficile, e Cristo e ogni uomo cosciente che prima o dopo di lui ha lottato per la libertà lo hanno provato. La speranza è un cammino continuo di fatti e di scelte concrete. Non si può costruire sugli slogan, simili a bandiere vuote che sbattono nel vento delle occasioni perdute. La speranza ha sempre un nome concreto e nasce quando un uomo si incarica giorno dopo giorno del proprio fratello per camminare insieme. La speranza sei tu se cammini, ma se ti fermi, la speranza muore con te e tu dovrai rendere conto un giorno della speranza che hai fatto morire nel cuore dei tuoi compagni di strada.
Scenda su di noi la benevolenza di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon rientro a casa, buonanotte, auguri e buon lavoro.